gioia nel cuor.
Cantami o diva.
Portami il girasole, ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce. Eugenio Montale.
Luna tu, non sai dirmi cos'è.
Operetta Che passione.
L'ombra sol si può bruciare.
L'operetta è fatta per sognare e il sogno può diventare realtà soltanto attraverso il ballo. Non c'è occasione migliore di un invito al valzer.
Da Invito al Walzer di Weber e Berlioz avete ascoltato il Rondò in Re bemolle maggiore. Ha suonato la New Symphony Orchestra diretta da Alexander Gibson.
Leggerezza e spensieratezza sono il motto dell'operetta. E niente può esserci di più leggero e spensierato delle onde di un fiume che è stato messo in musica come nessun altro corso d'acqua.
dall'Orchestra Sinfonica Nazionale diretta da Kurt Steiner avete ascoltato Le onde del Danubio di Ivanovich.
Ancora un valzer, signora? Ma questa volta placherò i suoi bollenti spiriti su una pista di ghiaccio.
l'Orchestra Sinfonica Pro Musica, diretta da Kurt Reder, ha eseguito il Valzer dei Pattinatori di Waldo Fell.
Chi siete? Io non lo so.
Alla ricerca delle voci perdute.
Chi siete? Io non lo so.
C'è chi va alla ricerca di funghi, c'è chi va nei campi a raccogliere fiori.
E noi andiamo alla ricerca delle voci perdute.
Le voci perdute di oggi sono perdute a livello, diciamo così, di memoria collettiva, ma per fortuna di tutte e tre abbiamo delle discrete notizie biografiche, un po' meno della prima voce che andiamo a ricordare oggi, che è Ines Talamo.
Talamo, che è stata una grande interprete di Vipera, fra l'altro.
Sì, infatti è proprio sua la versione di Vipera in circolazione, sì, che viene erroneamente attribuita alla
Anna Fugè.
Esatto.
E quindi non sappiamo però se la vipera della Fougère esista o meno.
Probabilmente esisterà, ma sarà gelosamente custodita da qualche collezionista.
Io sapevo che della Fougère esiste soltanto come documento sonoro questa piccola amata.
Sì, ce ne sono un paio che io sappia, però non ti so dire quali sono. Ad ogni modo, Ines Talamo, di lei sappiamo che nacque sicuramente dopo il 1895 nel sud Italia.
Sì, e credo che abbia fatto il caffè concerto a Napoli.
Sì, lei poi era una cantante alla fine d'operetta, lo si sente anche nell'impostazione vocale, non era assolutamente una delle, diciamo, voci della lirica. È un'impostazione.
Non era una voce della lirica, comunque dobbiamo sempre tenere conto che l'impostazione vocale di questi cantanti dell'epoca era molto diversa da quella che è venuta poi con la società industriale, perché allora non c'erano i microfoni, dovevano abituare la voce in un certo modo perché arrivasse al fondo della platea.
Certo.
Per cui era un modo molto diverso di cantare e di impostare la voce.
Ad ogni modo, diciamo, tu l'hai scritta la biografia di Ines Talamo?
Sì, ma ne ho scritte migliaia di biografie nella mia vita, non me le ricordo tutte, naturalmente, anzi...
Figurati Ines Talamo, no? Comunque, tu ipotizzi che lei nacque in Campania, probabilmente a Nola, perché questo dato ci è suggerito da un titolo di una canzone... probabilmente tradotta proprio per lei, che è Una spagnola di Nola.
Una spagnola di Nola, sì, era una canzone di questo genere, ma credo che sia stata proprio scritta per lei.
Qualcun altro dice che invece nacque in Calabria, insomma ci sono molti dati discordanti.
Ma sai, sempre il regno delle due Sicilie era, per cui...
Di sicuro sappiamo che era artista esclusiva dei dischi Columbia e che ha inciso tanta operetta lei.
Sì, per esempio era molto brava nella Scugnizza di Mario Costa.
Sì, ricordo anche La danza delle libellule, sì. Il paese dei campanelli.
Certo, tu che mi hai preso il cuore, credo, sì. No.
E ascoltiamo Ines Talamo in un'incisione fatta in coppia con Crivel, che è alle 9:15.
Beh, è un orario abbastanza strano, ma ascoltiamo.
Certo.
Io non so vivere quando tu sei lontan da me. Il mio sol sono gli occhi tuoi tanto blu.
Con ansia aspetto l'ora divina dell'amor. Sogno l'ora che tu sarai sul mio cuore.
Amor, verrai tu questa sera?
Dammi un quarto alle 9,
prementi allora le bocche si uniranno,
due cuori insieme batteranno, un'ora di passion forse vagando, noi soli a tu per tu.
So che m'appartiene, che mi vuoi ben, nel sognarti e nel pensarti.
Così il cuore si commuove. T'aspetto pronto alle nove. Amor, verrai tu questa sera? Aspetto, dammi un quarto al nove. Che si uniranno due cuori insieme batteranno un'ora di passione forse davanti noi togliamo un verso so che mi appartiene che mi vuoi ben nel sognarti e nel pensarti quasi commuove t'aspetto dammi un quarto alle nove.
E dopo questo appuntamento che ci ha dato in Estalamo per le 9:15 insieme a Crivel,
passiamo oltre
e passiamo ad una delle artiste che mi sono più care, ti devo dire la verità, Ada Neri.
Ma io non è che mi impazzisca per Ada Neri.
Ma te piacciono le voci di plesso solare?
Sì, le voci scure certo che mi piacciono. Però era anche un'impostazione, perché erano delle impostazioni un po' strane, insomma. Io quando intendo voci scure sono pochissime le voci emiliane e le voci delle cantanti nere.
Ad ogni modo, dico due notiziole sulla vita e sulla carriera di Ada Neri. Perché lei era di un paese vicino Torino, Santo Stefano Belbo, dove nacque nel 1895.
Cesare Pavese
era di Santo, erano compaesani, figurati. Lei era grande amica di E. Amario, infatti il suo primo disco fu proprio Balocchi e Profumi.
Oh signore!
Credo una delle poche incisioni femminili di questa canzone, tra l'altro una delle più belle a mio avviso. Ada Neri poi aveva una impostazione vocale del tutto unica nel suo genere, molto molto acuta, però con grande precisione. Decisamente non sguaiata come molte sue colleghe dell'epoca.
No, poi devi sapere che anche le voci scure dell'epoca avevano sempre questa impostazione di testa, perché quella era l'impostazione. Perché se tu pensi a Norma Bruni,
sì,
che ha una voce proprio nera,
sì,
eppure canta di testa.
Sì, in determinate incisioni più che mai.
È molto, tant'è vero che Angelini, era questo il fatto di Angelini, che voleva farle scendere dalla testa al plesso solare,
così.
La cosa che poi gli è riuscito con la Pizzi.
Con la Pizzi. Infatti, Norma forse è stato un primo esperimento, diciamo.
Il fatto è, non è più che un primo esperimento, è stato che lei è scappata, se n'è andata via, era un carattere ingovernabile, per cui è stato un vero peccato, perché poteva fare veramente delle grandi cose con quel tipo di voce.
Prima di lei c'era Ninì Serena, che purtroppo era meno dotata vocalmente.
Era meno dotata e aveva una voce molto più grezza.
Sì,
però.
E anche molto più tragica. Come
molto più tragica, sulla tragicità anche la Norma Bruni non ci scherza.
Certo, però.
Però Norma Bruni era un pochino più lontana, potremmo dire che usava quasi una tecnica dello straniamento, se così si può dire.
Guarda, ti dico solo un titolo di Ninì Serena per farti capire un po'. Orfanella spagnola.
Sì, sarebbe il titolo per poter uccidere gli autori.
Torniamo ad Ada Neri, sì. Maria Rita Ceretti. Retto, in realtà c'è il retto, ma una R all'anagrafe venne tolta per un errore di quelle storiche.
Sì, ma succedevano tanto di queste cose.
Ma sai che fu Meme Bianchi a causare la fine della carriera di Ada Neri?
No, questa è una cosa che mi manca.
Perché erano entrambe artiste della Fonita ai sì. primi tempi. Poi Ada Neri si ritirò intorno al 1938 e in quel periodo iniziava ad avere grande successo Meme Bianchi. Entrambe lavoravano più o meno sullo stesso genere, sebbene la Bianchi avesse un'impostazione più da contralto.
Sì.
Però la Bianchi ha sempre detto: mi dispiace perché ho contribuito alla fine di questa grande artista che è stata Ada Neri. Poi tu sai un fatto carino su Ada Neri, no?
Ma è un fatto molto trasversale. Ada Neri negli anni 30 cantava una canzone di un certo tipo e questa canzone venne riproposta, non questa, ma poi spieghiamo perché, al primo Festival di Sanremo, ed era la Margherita.
Ah.
La Margherita, che era stata scritta a musica e parole dalla Borgogno Valdes,
sì,
la
sì,
Esther
sì.
Borgogno Valdes, e successe il finimondo la terza sera del festival, perché prove alla mano uscì fuori che questa canzone era stata completamente copiata da questa canzone che era stato un successo di Ada Neri. E quindi quella sera al festival non venne esclusa per non stravolgere la scaletta della serata del festival. Però fu relegata all'ultimo posto con votazione zero, e qualunque voto avesse ottenuto, infatti mi sembra che prese 17 voti, ma sempre fu classificata decima con punteggio zero, perché era un plagio.
Hai capito. Ed era cantata dalla Pizzi col Duo Fasano.
Col Duo Fasano, sì.
Di Ada Neri ascoltiamo la mia incisione preferita. Scusami Enzo se ci piazzo.
Prego, signor.
La Marcia delle Falene di Cherubini e Fragna.
Ride in cuore, come le farfalline innamorate, voi ricercate in vostra prima fiore. Bionde sardine all'acqua di Coti, palle di studentesse d'oggi di, e basta una fiata languida, voi vi posate in estasi, col primo labbro che soffira amore. Ma quei teneri fiori non sapete solo che nei baci nascondono tra l'uomo e meglio tutti i magazzini, piccoli modi di abbassirate, più ne pensate i vostri cappelli, ma nel silenzio strette un altro cuore, e voi ricamate i nastri dell'amore, il nastro che vinca bene, no, il nastro che sono candidi, ma la passione del fatto di conoscere. Ogni amante del cuore è una fiaccola all'or, e voi siete dei piccoli falene per il mio amore.
Thank you.
Ed ora veniamo ad un'altra artista liricheggiante.
Liricheggiante, sì, lei era di Pola.
Di Pola, sì, Emilia Veldes.
Sì, era una conterranea di Sergio Endrigo.
E anche di Italia Vaniglio.
Già, è vero.
E lei si chiamava Maria Rubic.
Ebbene, in Italia si fece chiamare Emilia Veldes. Bene, anche di questa pare che anch'io anche di questa ho scritto la biografia. Allora ti leggo una frase.
Sì.
Indossando un abitino di raso preso a credito e accompagnandosi con la cetra, che mi ricorda Nerone, debuttò alla Fenice di Trieste nel gennaio del 1927 e divenne subito una acclamatissima stella del varietà.
Oddio mio, povera Emilia, che poi ebbe una carriera anche lei abbastanza tumultuosa.
Tumultuosa perché lasciò, poi riprese.
Esatto, mille volte, eccetera. Sì. E poi divenne una delle grandi interpreti dei Café Chantant del napoletano.
Ma anche lei fece operetta o no?
Lei iniziò così, sì, con opera e operetta.
Sì.
Poi invece iniziò a cantare le canzoni, che incise tra l'altro per la voce del padrone. Roselline era il suo grande.
Ah, Roselline, che era poi quella canzone della
Nuccia Natali.
Della Nuccia Natali. Sì, sì, sì. E beh, lei poi subito nel dopoguerra fece il Salone Margherita,
sì,
a Napoli,
certo.
E quindi
andò poi ad abitare negli ultimi anni a Muggia, vicino Trieste,
sì,
dove si sposò con il suo manager, che era siciliano, Carmelo Longo si chiamava.
Sì, che non credo che le portò tanto bene questa cosa, perché poi rimase pure vedova presto, dopo,
sì,
una ventina d'anni.
Sì, 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 sì.
E quindi
direi di ascoltare un'incisione di Emilia Veldes.
Aveva una voce molto argentina, una voce,
sì,
molto trillante,
molto chiara. Dirò che alcune cose sono molto riuscite, proprio perché in quel periodo lì comunque quelle erano le voci che avevano successo e per quelle voci venivano curati gli arrangiamenti, però fece delle cose mostruose. C'è un'incisione di Pinocchio dove lei si improvvisa in alcuni vocalizzi che hanno veramente un effetto mostruoso sull'ascoltatore. Credo che si siano spezzate molte puntine d'acciaio ascoltando quel disco.
Anche qualche corda vocale.
Ascoltiamo proprio Roselline di Emilia Veldes per terminare così la nostra rubrichetta dedicata alle voci perdute.
Mientras la mamma dorme, la mamma russa, Roselina, Roselina, viene la notte.
distanciar de veros de roces, procedirás, procedirás.
Quindi, appassite le roselline della Verdes, passiamo ad un'altra rubrica.